Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, bentrovati su Ogni vita una storia. Abbiamo sempre con noi Mario Ravalico, che saluto e ringrazio. Grazie, ciao.
Buongiorno,
Mario,
buongiorno a tutti.
Ma abbiamo con noi anche il nostro Bonifacio, nipote appunto di Don Francesco Bonifacio, Gianfranco. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Perché abbiamo anche il nipote di Don Francesco Bonifacio? Perché questa puntata Mario Ravalico vuole dedicarla al perdono cristiano.
Certo. Nella vita di Don Francesco la dimensione del perdono e della misericordia è proprio una costante, ecco, lo vediamo in tanti atteggiamenti, ma voglio capovolgere il discorso richiamando alcune testimonianze a questo proposito. E di recente abbiamo trovato una lettera di un sacerdote della nostra diocesi, morto qualche anno fa, Don Claudio Privilegi, che era stato in seminario a Capodistria al tempo in cui Don Francesco era prefetto di disciplina, ne parlavamo già nelle altre puntate. E alla vigilia della beatificazione, questo sacerdote, che era ormai abbastanza malandato, era a casa, non riusciva a camminare, non usciva più, scrive una lettera al fratello di Don Francesco, a Giovanni Nino, il papà di Gianfranco che è qui, e in questa lettera traccia un po' il profilo di Don Francesco e dice così a un certo punto: la sua mite presenza era invito, stimolo, provocazione alla bontà, alla santità, alla perfezione. E ancora continua nella lettera: Don Francesco era semplicemente buono, cioè semplice, umile, paziente, forte, coraggioso, generoso, altruista, fedele, obbediente, sullo sfondo di una semplicità evangelica che fa riflettere molto. Così Don Claudio Privilegi. Allora io credo che la dimensione del perdono e della misericordia non può che essere la conseguenza di questo profilo, così come viene tracciato da questo sacerdote. E questo mi pare un dato molto importante. E lo ritroviamo anche in un'altra bella e interessante testimonianza, che un sacerdote che era stato contemporaneamente a Don Francesco cappellano a Buie, anche se serviva in una parrocchia, una chiesa filiale vicina, Don Tullio del Conte, che aveva una confidenza con lui, fra l'altro era uno che faceva, si confessava da Don Francesco, e scrive a questo proposito, Don Tullio del Conte dice della dimensione della misericordia: l'umiltà, la semplicità, ma tanto buonsenso, tanta comprensione e un'umanità, cose che non erano frutto di grande cultura, ma piuttosto direi dal senso di Dio, che lo guidava in ogni cosa e lo rendeva accetto da tutti. Ecco, già questo un po' delinea, ecco, il suo stile, la sua vita spirituale, il suo modo di porsi anche con la gente. E potrei continuare su questo, ma ripeto, a me piace dire, parlando del perdono e della misericordia, proprio mettere sullo sfondo queste caratteristiche che gli sono riconosciuti da coloro che erano i ragazzi in seminario al tempo suo e dai suoi confratelli sacerdoti.
Molto interessante questa cosa, anche perché il perdono fa parte proprio dell'essere cristiani in modo atavico, direi, perché il cristianesimo nasce proprio da un fatto cruento che è la crocifissione di Cristo, che non possiamo neanche lontanamente immaginare quale sia il dolore complessivo che ha sopportato quest'uomo prima di morire. Questa mancanza appunto di serenità e di pace, trasformata invece proprio in una missione di pace, è la croce. E quindi anche chi come noi è cristiano deve avere come caratteristica di base proprio la consapevolezza e la conoscenza del perdono. Ecco, ora passiamo la parola al nipote. Ma grazie. Tu l'hai conosciuto?
Ecco, ti spiego. faccio una premessa perché così mi presento, appunto sono Gianfranco Bonifacio, sono nato nel 1958, perché qualcuno ancora oggi mi chiede: ma tu l'hai conosciuto? Purtroppo no, sono figlio di Giovanni Bonifacio, fratello del Beato, e Don Francesco è mio zio, che appunto non ho purtroppo conosciuto, ma comunque posso dire che ho avuto la fortuna di nascere in questa famiglia molto unita e serena nonostante la tragedia umana che l'aveva colpito 12 anni prima. E devo dire ancora una cosa prima di dire le mie esperienze. Tutte le ricerche che ha fatto Mario e tutta la documentazione che Don Francesco ci ha lasciato e che oggi, sempre grazie a Mario, conosciamo, dei familiari di Don Francesco praticamente non avevano letto nulla, non sapevano nulla, perché c'era anche questione di privacy e di rispetto verso il fratello, non andavano a leggere i diari segreti, perché poi erano anche scritti in questo alfabeto greco, no? Mario, scusa se mi sbaglio, cioè era scritto in maniera...
Sì, era scritto in greco, in greco, ma in italiano, ma in greco, nel senso, sì, con i caratteri
greci. Con le lettere dell'alfabeto greco.
È stato tradotto qualche anno fa, pubblico, sì, semplicemente. Solo alcune cose, negli anni 90, mio papà è riuscito a sapere tramite Monsignor Rocco, ma alcune cose, molto poche, però... Loro hanno avuto la fortuna di vivere l'apostolato con Don Bonifacio, i familiari. Sto parlando logicamente in primis di mia nonna, mio papà e la zia Romana, che l'avevano seguito prima a Cittanova e dopo a Crassica. Ma non solo loro, ma anche tutti gli altri fratelli, perché comunque anche se non andavano a trovarlo sia a Cittanova che a Crassica spesso, ma comunque... hanno vissuto sia l'infanzia, perché poi anche è importante anche l'infanzia. Sappiamo benissimo che mio zio già dall'inizio, poi è entrato in seminario a 12 anni e seguiva la mamma quando era ancora bambino alla messa delle 6 a Pirano, quando andava nella chiesa dei frati. Pertanto l'hanno conosciuto e hanno visto e hanno conosciuto le sue opere, il suo vivere insieme agli altri. Ecco. Questo è importante, perché magari uno pensa: hanno perdonato perché hanno saputo subito che mio zio l'ha perdonato. No, hanno vissuto con lui la sua vita assieme. Hanno ascoltato sicuramente chi era presente a Crassica, in particolare, appunto, ripeto, mio papà, mia nonna, mia zia, le sue omelie, quelle che noi adesso possiamo leggere. E pertanto c'è stato un crescere piano piano nella loro normale vita di ogni giorno.
Quotidianità.
Non mi veniva la parola. Questo santo uomo, non dico io santo, possiamo dire adesso che è beato, ma lo dicevano già all'epoca, sia ci sono delle testimonianze del seminario, sia anche della stessa popolazione di Cittanova, che diceva: è arrivato un santo prete, in particolare i giovani, che sappiamo, che adesso non voglio ripetermi, ma Mario ha parlato molto anche di questo, dove arrivava la fortuna poi di essere anche giovane lui stesso, faceva il vice parroco a Cittanova e è riuscito a attirare i giovani a sé, e col suo esempio prima di tutto, ma dopo con le sue opere. Poi dovrei dire ancora una cosa: il contesto storico e fisico che ha sicuramente formato anche i miei familiari, bisogna capire, cioè formato e anche deciso poi in seguito sul perdono, che non è stato facile, perché chi ha rapito, ci sono degli scritti ormai nei libri, Mario sappiamo quasi tutto, ma chi ha rapito e ucciso mio zio? 4 su 5 erano italiani e uno era dalmata, ma italiani che abitavano a Krasica o nelle frazioni lì attorno. E persone che fino a qualche mese prima erano amici, addirittura frequentavano la chiesa, i sacramenti, avevano un nome e un cognome conosciutissimi ed erano quasi coetanei di mio papà. Amici, compagni di gioco fino a qualche mese prima, diciamo nell'infanzia, stiamo parlando, avevano 20 anni, mio papà pochi anni di più. Pertanto pensate in questo contesto la difficoltà umana a sentirsi traditi e quando hanno purtroppo rapito mio zio, che lui stesso diceva: io non posso temere nulla perché io non ho fatto niente di male agli altri. E questo lo sapevano benissimo che non aveva fatto niente di male agli altri, anzi aveva aiutato tante volte in tante maniere concretamente gli altri, dove nella sua parrocchia e anche in altri contesti.
Beh, sta di fatto che ci sono due aspetti che devono essere messi in evidenza. Uno è l'aspetto politico. Quando oggi noi non siamo più abituati ad un accanimento politico come ho conosciuto quando nacqui, io sono del 66, nel 66 ancora c'era questa grande forza di schieramenti che avevano un'identità ben precisa, per cui ricordo c'erano moltissimi simboli di partito e ogni simbolo di partito aveva con sé un ideale molto preciso. Non è come oggi che tutti promettono un pochino più, una pagnottina, e poi dopo non succede niente, oppure se succede succede in modo strano, tipo il 110%, che è stato usufruito praticamente da chi i soldi già ce li aveva e quegli altri sono rimasti o fuori o gabbati. Esisteva proprio una linea, e una linea che abbrutiva un po' le persone spesso, perché proprio io lo vedevo nelle dinamiche di paese, quando arrivava il Festival dell'Amicizia, dell'Unità o dell'Avanti, queste cose qui, la gente cambiava il modo di essere. Per cui se tu non andavi al Festival dell'Unità potevi avere dei grossi fastidi, perché i compagni ti osservavano che tu non c'eri, via dicendo. Quindi figuriamoci se già negli anni 70 era ancora così, figuriamoci in una situazione di post bellica, per esatto. Cui il fatto di essere amici, di aver giocato insieme, eccetera, eccetera, caratterizza un aspetto della vita. L'altro aspetto invece è la fede profonda in un partito. Oggi di fede non ce n'è da nessuna parte, c'è fanatismo per quello che riguarda la religione cattolica, appartenenza praticamente non esiste più, e figuriamoci, e quella dei partiti è ancora peggio. Quindi secondo me il discorso, cioè sì, umanamente ti mette in difficoltà, ma si può capire molto bene questo attentato cercando di ricordare Il Padrino, il primo film Il Padrino, che a un certo punto sparano nella schiena a quello che era il padrino, che resta vivo miracolosamente, dopodiché chi? Il mandante, cioè l'altro padrino della famiglia, dice: io non ce l'avevo con te, è che tuo figlio aveva fatto questo sgarbo e in qualche modo bisognava pagare questa cosa. Cioè ci sono delle dinamiche che vanno al di là del fatto della vita, della morte, dell'amicizia e tutto quanto. Questo deve essere ricordato. Oggi noi abbiamo delle sensazioni molto differenti, perché la nostra generazione è attaccata alla vita, è abbarbicata alla vita, direi. Siamo quasi vergognosi, non abbiamo questo senso di e i giovani d'oggi invece lo stanno dimostrando, hanno un senso della vita che è ancora peggiore di quello che c'era. E allora non c'era un senso della vita o meno, ma c'era il senso della dignità, del partito, della credenza, dell'opportunità di essere da una parte o dall'altra, e dicendo. Questo un po', secondo me, va va delineato.
Io riprendo un po' il discorso che faceva prima Gianfranco quando citava i giovani che riconoscono in lui, ha citato Cittanova, la santità. Ecco, io voglio proprio metterli davanti questo fatto che è molto importante. Don Francesco rimane soltanto 2 anni a Cittanova e il paese, la cittadina, composta soprattutto da pescatori marittimi, quindi erano spesso via di casa e soltanto nelle festività importanti, Pasqua, forse Natale, eccetera, c'era questo ritorno anche in chiesa, alla liturgia e quindi anche la confessione, uno dei 5 precetti, no? Confessarsi almeno una volta all'anno. E allora molti uomini non andavano lì dal parroco, per quel rispetto umano che forse andavano a fare qualche chilometro in bicicletta più vicino, dove era un po' più distante, voglio dire, dove c'era il monastero di padri benedettini ad Aila. E a un certo punto si accorgono che questo pretino giovane ha sempre il confessionale con la fila della gente, soprattutto giovani. E qualcuno dice: ma perché andiamo fino ad Aila a confessarci quando qua abbiamo un prete santo? Ecco, quindi le sue doti appaiono già in vita, in modo molto chiaro. Ed è interessante prendere spunto da una riflessione che Don Francesco faceva a margine di un corso di esercizi spirituali, ai quali era fedelissimo, andava a farli o a Montesanto, vicino Gorizia, oppure Merna, anche vicino Gorizia, o anche ad Aila stessa. E a margine di uno di questi corsi di esercizi, a proposito della confessione, per dire come lui si preparava ad esercitare il ministero della confessione, scrive in questo appunto: il sacerdote a sua volta, oltre che penitente, è anche confessore. Ufficio tremendo, di grande responsabilità, dal quale può dipendere tante volte la salvezza di un'anima. Il confessore deve andare in confessionale con 10 gradi di sapienza, 20 di prudenza, 70 di pazienza. E per dire, insomma, come lui si rendeva conto di questo grave compito che ha il sacerdote. Ed è bello anche ricordare un'altra cosa a questo proposito. Nel breviario di Don Francesco, che era stato ritrovato dopo un po' di anni, riconsegnato alla mamma da una persona rimasta sconosciuta, io l'ho guardato molte volte, l'ho sfogliato, non me ne ero mai accorto. A un certo punto, guardandolo e sfogliando un po' queste pagine consumate dall'uso, si vedeva c'è un piccolo foglietto dentro con una scritta in latino di sua mano, ed era la preghiera, perché l'ho trovato scritto da un'altra parte questo, che lui faceva prima di mettersi al confessionale. Cioè lui, quindi, oltre che dire i 20 gradi di prudenza, 10 di sapienza, 20 di prudenza, 70 di pazienza, pregava il Padre Eterno, soprattutto al discorso della sapienza, evocando il libro della sapienza, perché gli desse le doti, la capacità in quel momento di esercitare il ministero. Scrivi in questa preghiera: Signore, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono, sono i versetti del versetto 9 del libro della sapienza, che io non apra a chi si debba chiudere, che io non chiuda a nessuno cui si debba aprire. Fammi dolce nell'attirare i peccatori, prudente nell'interrogarli, esperto nell'ammaestrarli, maturità nelle risposte, rettitudine nei consigli, luce nelle oscurità, delicatezza nelle cose intricate, vittoria nelle difficoltà, che io salvi gli altri senza perdere me stesso. È una cosa che lascia un po' stupiti, no? Come questo prete aveva preso sul serio il suo ministero.
Soprattutto che io salvi gli altri senza perdere me stesso, che è un po' la mia preoccupazione quelle poche volte ormai che confesso. Una volta, quando ero a Roma, ho confessato anche 20 ore al giorno, comunque non meno di 2 ore al giorno. Qui a Trieste nessuno si confessa.
Ma non sarà solo Trieste.
Va bene, per ora ci interrompiamo un attimo per uno stacco musicale e poi ci riprendiamo.
Il ragazzo ha capelli rossi ed occhi blu, pantaloni corti ed uno strappo proprio lì. Amici nel quartiere non ne ha, e quando va a giocare dove va? Il ragazzo sale molto spesso sopra un albero che sa. Sceglie un ramo e cerca il punto esatto dove muore la città. È quasi ora di cena quando viene giù. Suo padre ormai non lo capisce più. E con gli occhi dentro il piatto lui mangia molto ma non parla mai. Ha una luce strana dentro gli occhi e qualcuno l'ha chiamata cattiveria, ma poi chissà la gente che ne sa. Chissà la gente che ne sa dei suoi pensieri sul cuscino, che ne sa della sua luna in fondo al pozzo, che ne sa dei suoi segreti e del suo mondo. Il ragazzo cresce sempre solo e non si sente solo mai. Ha una voglia strana in fondo al cuore che nemmeno lui lo sa. Se sia paura o libertà, se sia paura oppure libertà. Il ragazzo sale molto spesso sopra un albero che sa. Tutto solo sopra un ramo, guarda il cielo forse anche più in là. È quasi ora di cena quando viene giù. Suo padre ormai non lo capisce più. E con gli occhi dentro il piatto lui mangia molto ma non parla mai. Ha una luce strana dentro gli occhi.
Bene, riprendiamo dopo questa canzone meditativa, riprendiamo con i nostri amici, ormai amicissimo Mario Ravalico, ma amicissimo perché è sempre in parrocchia da me, Gianfranco Bonifacio, valido collaboratore. Adesso ti darò da fare un po' di carte anche perché io
sto scherzando, gli impegni con Mario.
Non è... No, lo dico in radio così almeno lo fai.
Sì,
non...
è ufficiale.
Penso che solo negli ultimi 30 giorni abbiamo accompagnato 4 pellegrinaggi. Mario ha fatto
i giovani, soprattutto,
ma giovani, giovani.
Anche l'ultima di giovani.
Tra bene. Cui il vescovo di Trento che camminava per primo avanti, che correva come...
con un passo buono.
A 60 e passa anni, comunque molto, c'era molta passione. No, ma non per dire... Deve tenere presente che no, non erano di Trieste, come avete forse già detto in altre trasmissioni, ormai arrivano da tutte le parti d'Italia, in particolare il nord Italia, e questa è anche una bella cosa, perché il far conoscere Don Francesco ha avuto un seguito pian piano, passaparola.
Così noi abbiamo un altro santo qui presente, Mario Ravalico.
Sì, a voi.
No, che non sei santo, prima eri nella Caritas, poi sei comunque dell'Azione Cattolica, sì, sì. Grande conoscitore di Francesco Bonifacio, di
Bulesic.
Insomma, poi si dicono cose grandi di Francesco Bonifacio.
Questo sicuramente. e meriterebbe essere conosciuto ancora di più.
Eh beh, adesso fra poco
certamente
ci sarà
Radio Nuova Trieste dà un bel contributo a questo.
Sembra sia vicina alla canonizzazione, da quello che si sente raccontare.
Speriamo.
Con la canonizzazione poi diventa un fattore internazionale anche. Come la Bachita, la Santa Bachita, potrebbe diventare anche Bonifacio un grande santo, anche
però
perché è un
sua
martire.
Alla sua beatificazione, a Piazza San Pietro.
Di Bachita?
Sì. Trovato per caso lì e sono stato presente.
Come? Non si entra con i biglietti?
Sì, no, certo, ma ero a Roma per altre cose, quindi okay. Ho approfittato di questo.
Sì, ok, va bene.
Beh, comunque internazionale già, perché tre stati almeno ci sono, no? Italia, Slovenia e Croazia.
Sì, no, sarebbe interessante che diventasse un po' un faro illuminante della nostra società contemporanea.
Sì, esattamente.
E un po' diciamo perlomeno in Occidente. Io adesso in Oriente c'è una sensibilità religiosa molto differente, quindi non è una figura che forse necessita di cioè è necessaria per risvegliare il senso religioso, ma in Occidente invece secondo me una persona così mite, così simpatica da un certo punto di vista, attrattiva eccetera, come Francesco Bonifacio, potrebbe essere un grandissimo insegnamento per risvegliare nei giovani il desiderio di Cristo.
No, certamente. Continuando sul come ho vissuto il perdono, bisogna far presente che appunto quando sono nato abitavamo in un appartamento in affitto di 60 metri ai Cacciatori a Borgo Sant'Eufemia. Ed era presente mia nonna, la mamma di Don Francesco, la zia romana e logicamente io e i miei genitori. Pertanto all'epoca non mi ricordo perché, a parte che, no, nel senso non posso ricordarmi, però posso ricordarmi che più avanti con l'età, anche gli altri, non solo nonna, papà e la zia che era presente, ma anche gli altri fratelli che comunque venivano spesso a trovarsi anche dopo, perché la nonna nel 63 sì, è morta, ma già nel 61 si sono trasferiti in città in un altro piccolo appartamento perché era nato mio fratello e lì stavamo un po' stretti. Però mi ricordo che non solo appunto i familiari stretti con cui ho vissuto, ma anche i fratelli e le sorelle.
Familiari stretti con cui ho vissuto strettamente.
sì. Vabbè, ma comunque diciamo che nel nostro piccolo non ci mancava, avevamo l'essenziale. Non ho mai
Lì deve essere a quell'epoca doveva essere bello essere bambini in quella zona
sì,
lì.
Sì, bisogna tenere presente che comunque l'escalamento era il Spacker, il primo. Proprio, e comunque con Spacca si faceva tutto, dopo c'era la luce e l'acqua senz'altro, e poi la zona verde,
poi nel quartiere scendevate giù, sì, la Villa Revoltella lì di fianco, bambini felici, un po' raffreddati ma felici,
anche appunto la chiesa vicino, poi tanti ragazzi, bambini, amicizie.
Non come adesso, insomma.
Purtroppo i tempi sono cambiati,
un quartiere di veci, non è...
Pertanto ho vissuto guardando anche sentendo, soprattutto dopo con l'età più adulta, anche gli altri parenti di mio zio, e non ho mai sentito nessuna parola di odio o qualcosa che di una certa, non so, come posso dire, non davano, non solo perché eravamo presenti noi, ma sicuramente anche nella vita, perché poi ho degli esempi che potrò dire, che, e tornando al discorso di prima, loro non sapevano cosa c'era, come era morto, pertanto il loro vissuto con Don Francesco poi è stato tramandato anche a noi di conseguenza. Pertanto loro hanno voluto vivere una vita cristiana. Dobbiamo tenere presente anche che la fede era profonda, sull'esempio di Don Francesco, ma anche prima, perché Don Francesco a sua volta ha avuto l'esempio nei suoi genitori, certo. No? Per poi gli altri fratelli o sorelle anche nella loro comunque vita civile erano entusiasti di questa scelta del fratello. E comunque c'era un aiuto reciproco, come dicevo prima, la famiglia unita è stata fin dall'inizio, purtroppo la morte di mio nonno, che è morto a 48 anni nel 1931, e lì si sono dovute rimboccare le maniche tutti quanti, perché le sorelle, che erano poco più di adolescenti, hanno dovuto andare a fare qualche lavoretto
al servizio,
la nonna anche qualcosina, ma aveva la figlia piccola, perché è rimasta vedova con la figlia di un anno. Mio papà aveva 8 anni, pertanto una grande fede. Sono stati aiutati anche lì dalla famiglia di mia nonna e anche dalla famiglia di mio papà, i fratelli. Poi non tutti quanti erano lì sempre, ma in particolare 2 o 3 hanno aiutato, sia logicamente più che altro nel portare cibo o l'essenziale anche per i bambini, i ragazzi che stavano crescendo, no? E soprattutto poi aiutando Don Francesco negli studi, perché anche andare in seminario fuori di casa e poi prima a Capodistria, dopo a Gorizia, e questo qui nel profondo bisogna tener conto, è comunque un aiuto che viene da una fede, ma anche da questo senso di famiglia che ho sentito anch'io poi anche.
E questo è bello. Effettivamente nei ricordi, in quello che si dice così, una volta c'era la boccazione, cioè molti andavano in seminario per poter mangiare, però poi quando si va a leggere le storie di alcuni sacerdoti dell'epoca, così c'era sempre il problema anche di mantenersi in seminario. Certo. Quindi non riesco mai bene a capire dove sia la verità, certamente in un mezzo così, però era un problema, cioè un figlio che comunque entrare in seminario era considerato come una cosa meravigliosa,
fortunato,
non nota quella mamma, eccetera eccetera, ma nello stesso tempo era un problema, era un pensiero. Però la cosa che volevo sottolineare è quello che hai detto alla fine, una famiglia molto unita che, di cui io anche ho sentito il sapore di questa unità. Questo è molto bello.
Sì, la famiglia che sicuramente ha avuto l'esempio a sua volta delle famiglie di provenienza, perché in parte l'ho vissuto anch'io, la familiare da parte della nonna. In particolare mi ricordo una sorella che era rimasta fuori in Istria perché aveva un pezzetto di campagna, il coniuge era anziano, lei a 80 anni prendeva la corriera da Porto Rosa, arrivava a Trieste, cambiava il bus per arrivare su da noi a Cacciatore per trovare sì la sorella, ma veniva anche dopo a portare a noi bambini piccoli qualcosa dalla campagna.
Prodotti della campagna.
E teniamo presente che all'epoca non è che uno dice vabbè, mi faccio un viaggio, questo stava via tutto il giorno. Questo amore che aveva prima per vedere la sorella, che però la sorella, lei ha vissuto anche di più della sorella, pertanto veniva proprio a trovare noi, ha avuto un affetto verso di noi, verso suo nipote, mio papà e anche mia mamma. E questo io mi ricordo, poi veramente delle persone molto deliziose. E non solo questa persona qua, ma comunque tante altre. E questo qua ha aiutato la mia infanzia, a formarsi, a formarmi e pensare anche, perché per arrivare al perdono, che è un sentimento veramente molto importante, devi cominciare prima, devi cominciare nel come vivi. E anche mi sono segnato il passo dell'ultima omelia, che è importante, che chiede a nostro Signore chi è il mio prossimo, no? E lui fa tutto il racconto che da chi vorresti essere salvato se stai male. E questo io l'ho vissuto e lo vivo ancora oggi, pensando qualche volta vedi un qualcosa che non va, qualcuno che ti manda a quel paese, oppure che dice ma sì, ma quello io magari dopo domani ho bisogno di lui o lui ha bisogno di me. Cioè, e questo qui anche mi viene spontaneo, non è che penso per comodità o per interesse, no? Il tuo prossimo siamo tutti, logicamente, adesso non voglio fare nessuna predica che non mi aspetta.
No, no, però, perché sei cristiano, in quanto sei cristiano sei sacerdote anche. No?
Grazie. No, è importante perché questo è il vissuto, no? Il perdono, perché io non ho conosciuto appunto mio zio, non ho conosciuto tantomeno il contesto, ho conosciuto uno dei responsabili che eventualmente dirò dopo. Mario ha già accennato che siamo andati a trovare prima che morisse nel Pordenonese, qui voglio eventualmente parlare delle testimonianze che ho avuto. In particolare mio papà e dopo anche mia mamma, perché mia mamma non è in secondo piano, perché ha vissuto ben 5 o 6 anni con mia nonna. Sì, le testimonianze di mio papà sarebbero 3, che sono abbastanza importanti. Nel 56 è andato a trovare uno degli uccisori, e quello sappiamo già perché Mario poi ha avuto la conferma.
Grande coraggio per fare un atto simile.
Sì, e questo dobbiamo dire, grande coraggio, soprattutto nel contesto, perché nel 56, Jugoslavia, lui era a Trieste, prendere la corriera, passare il confine e poi andare a vedere se questo qua poteva dargli qualche risposta, ma sempre premettendo che lui non lo avrebbe denunciato, tantomeno alle autorità jugoslave, che vabbè, era quasi impossibile, però poteva denunciare alle autorità italiane, perché questo era. E purtroppo questa visita è andata senza esito. E l'altro, continuando nell'eventuale possibilità di denuncia, mio papà e mia zia, una zia, sono stati convocati negli anni 70 in questura, così, senza aver denunciato assolutamente nulla, perché loro avevano aperto un fascicolo e avevano degli indizi, ma per proseguire volevano
le denunce.
Dei familiari. E mio papà e mia zia, che era presente, ma erano d'accordo anche tutti gli altri fratelli, non hanno voluto proseguire, perché come dicevo prima, loro sapevano comunque, sapevano, avevano sentito cosa diceva, come ha vissuto il fratello, ha detto no, noi assolutamente non vogliamo proseguire. E poi ancora appunto un ultimo episodio, che mio papà negli anni 90, un po' dopo, ha telefonato a questo signore che siamo andati a trovare, che era suo amico, erano tutti amici come dicevo prima, quasi coetanei. È stato 40 minuti al telefono dicendo, premettendo, guarda che io non voglio denunciarti, voglio solo sapere se mi dai qualche indicazione dove posso trovare il corpo, basta. Sono andati avanti 40 minuti, però alla fine ha avuto quasi una conferma, perché la risposta di questo amico, fra virgolette, implicato, non era nel gruppo dei 3 che l'hanno ucciso, però era implicato, ha detto: Nino, al mio posto cosa avresti fatto?
È una
praticamente
missione implicita.
È una missione implicita. Noi siamo andati a trovarlo con Gio, non so se avete già parlato nelle altre trasmissioni, però ecco, presentandomi come appunto un amico di che era il figlio di Giovanni, amico suo, prendendolo alla larga, sperando, ho detto sì, sa, perché lei è rimasto giù parecchi anni di più, magari sa qualcosa, e lì siamo stati una mezz'oretta girandoci intorno, perché non potevo, io non volevo assolutamente fare accuse, perché appunto, tantomeno, però meno avere qualche risposta. L'unica cosa che per fortuna dopo alla fine abbiamo saputo, quando abbiamo visto che un po' si stava alterando, ma sempre in maniera civile, ma io prima di andare via ho lasciato un santino di mio zio, che si possono trovare più o meno in tutte le chiese, e posso lasciare qua, e l'ho lasciato sul tavolo, lui era seduto sul divano. Mario ha saputo qualche mese dopo, che dal parroco, che gli ha detto, sa che la figlia mi ha detto che quando va a trovarlo gli chiede di pregare, perché dietro l'effigie c'è una preghiera, di pregare con lei questa preghiera. Non so, però purtroppo è morto, non ci ha lasciato nessuna testimonianza, però vabbè.
Ecco, a questo proposito prendo la palla al balzo per dire come più volte il fratello Nino, papà di Gianfranco, ad altri prima di me, ma anche a me stesso, quando andavamo in giro a presentare qualche libro oppure a fare una chiacchierata nei vari gruppi, parrocchie, comunità degli italiani in Istria, mi raccomandava sempre di non parlare male di coloro che avevano fatto del male a suo fratello, perché io so che lui l'ha perdonato e anche noi abbiamo perdonato. Ecco, è una dimensione che non è un fatto formale, ecco. E questo mi riporta a un'altra riflessione, che è un parallelismo. Quando due o tre mesi prima della beatificazione dell'altro martire istriano, Don Miloslavo Bulesic, lui venne beatificato il 28 di settembre del 2013 nell'Arena di Pola. Qualche mese prima andai a casa del fratello, casualmente mi trovavo là per fare delle foto della casa, e il fratello mi era in terrazzo, dice, ma venga su, e sono andato su con mia moglie. Io così un po' improvvido dico, ma lei è parente? Io sono il fratello Giuseppe, una cosa da brivido. E questa persona, che è morta poi di recente, 3 anni fa, siamo stati un'ora e mezzo insieme, ha parlato del fratello con una grande speranza di sapere che presto sarebbe stato beatificato, ma non è mai uscita una parola cattiva nei confronti di coloro, Slavko Sankovic o gli altri, che lo hanno coltellato. E ho messo insieme proprio questi due fratelli, Nino, fratello di Don Francesco, e Giuseppe, fratello di Don Bulesic. Quindi il perdono sentito fino in fondo. Allora capisco, rileggendo il testamento spirituale di Don Francesco, che quelle parole che lui mette dentro, dove dice «Chiedo a tutti perdono per il male che posso aver commesso contro chiunque, di cuore perdono tutti». Allora si capisce che non sono parole di occasione formali o a conclusione di una ipotetica conclusione della vita, ma sono parole che nascono da un sentire profondo nel vivere profondamente il senso cristiano.
Bene, siamo arrivati alla conclusione. Concludo dicendo come effettivamente non si diventa santi da soli. Allora va bene, noi abbiamo Don Francesco come colui che è indicato come il santo, ma certamente è un frutto caduto non lontano dall'albero, come si dice qui a Trieste, un albero che è una famiglia di persone che conoscono la santità. Grazie Gianfranco, grazie Mario, grazie a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Grazie, grazie ancora.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.